Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica. Promemoria per le prossime giornate, per le prossime settimane da qua al 8 e 9 giugno prossimi. È il promemoria che vi ricorda che 8 e 9 giugno sono le date dei referendum abrogativi, dei 5 referendum, uno sulla cittadinanza, 4 sul lavoro. È necessario superare il quorum del 50% perché quei referendum abbiano una qualche efficacia. Radiopopolare.it è il sito dove andare ad informarsi sul merito di questi referendum, poi lo stiamo anche facendo in diversi spazi del palinsesto di Radio Popolare in queste settimane, potremmo dire ormai. E quindi 8-9 giugno prossimi si vota per i 5 referendum sul lavoro, c'è qualcosa che accade quasi concomitante con queste date che vi ho appena dato e sono quelle le date della festa di Radio Popolare. ...6, 7, 8 giugno prossimo all'ex Paolo Pini di Milano in via Ippocrate. Questo per quanto riguarda i promemoria. Questa mattina parliamo del decreto legge cosiddetto sulla sicurezza. È arrivato a metà del suo iter parlamentare dalla Camera, con il voto di fiducia deve ora passare al Senato, il voto finale di Montecitorio atteso per stasera. Il decreto è stato pensato e generato dal governo Meloni e dalla maggioranza di destra con un colpo di mano da infliggere nell'ordine, potremmo dire, alla democrazia nel suo complesso. Tra i critici, infatti, come sentirete, anche non si risparmia l'accusa di provvedimento autoritario eversivo. Al Parlamento, espropriato del suo diritto di legiferare, il decreto legge è frutto, come sapete, di uno strappo del governo che ha fotocopiato in pratica in gran parte un esistente, già esistente disegno di legge, portandone poi il contenuto all'interno di un decreto legge e ricorrendo così ad una presunta dichiarazione di sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, perché Costituzione alla mano non è che decreti legge si possono emanare così ad ogni bisogno che si manifesti. E poi quel decreto è un colpo di mano contro le libertà individuali perché prevede quella che viene chiamata la criminalizzazione di molte condotte, di molti comportamenti. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Alessandra Algostino.
Buongiorno a tutte e tutti.
Costituzionalista dell'Università di Torino, buongiorno e benvenuta anche a Daniela Padoan.
Buongiorno.
Scrittrice, saggista, presidente di Libertà e Giustizia. Io comincerei con la professoressa Algostino perché allora tutto appare regnare in un ordine supremo da quello che abbiamo capito a maggior ragione in queste ore in cui si sta esaurendo, come dicevo, l'iter parlamentare alla Camera. Il governo ha decretato, il capo dello Stato ha firmato quel decreto, dovrà ripassare per la firma quando ci sarà l'approvazione definitiva. Lo ha fatto il Presidente della Repubblica dopo aver interloquito in qualche modo col governo, qualche parte è stata leggermente modificata. Il Parlamento, come dicevamo, si avvia a convertire in legge questo provvedimento. E allora, professoressa Algostino, che cosa c'è che non va in questa storia del decreto legge cosiddetto sulla sicurezza? Perché è un decreto eversivo, lei lo ha definito in questo modo, in che modo sconvolgerebbe la società, le istituzioni di questo paese?
Sì, io ho utilizzato questo termine molto forte, eversivo, e ahimè, di fronte al procedimento di conversione e alla fiducia che è stata posta, rafforzo, diciamo, questo mio convincimento. Perché è eversivo? In primo luogo, poi magari veniamo al contenuto, ma parto dalla forma. È un decreto legge. Allora, in Parlamento, come diceva prima lei, c'è una discussione ormai da mesi su questo provvedimento in materia di sicurezza pubblica. C'è stata una forte attenzione a questo provvedimento anche nel Paese, delle mobilitazioni, c'è stata un'attenzione da parte di organizzazioni internazionali, da parte di alcuni, da parte delle Nazioni Unite, da parte dell'Organizzazione per la Sicurezza in Europa. Quindi è un provvedimento, diciamo, molto discusso. La discussione venne bruscamente interrotta, tra l'altro quando stava volgendo il termine in Parlamento, e il governo trasferisce il contenuto del disegno di legge nel decreto legge. Allora, per adottare un decreto legge occorre che vi sia un caso straordinario di necessità e urgenza, così dice la Costituzione. È una norma importante perché riguarda il sistema delle fonti e riguarda la forma di governo, nel senso che l'esercizio del potere legislativo è riconosciuto in capo al Parlamento, la titolarità del potere legislativo. Solo occasionalmente, appunto, in casi straordinari di necessità ed urgenza o su delega, il governo può esercitare, ma non è mai titolare del potere legislativo. Qual è il caso straordinario di necessità e urgenza per l'adozione di questo decreto, che era in corso di discussione da mesi e stava arrivando al termine della discussione in Parlamento? Non c'è. Se noi prendiamo il testo di questo decreto legge e leggiamo i ritenuti e considerati all'inizio, ve ne leggo solo due per darvi l'idea. Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia. Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittima dell'usura, oppure in materia di ordinamento penitenziario, non sono delle argomentazioni, sono delle affermazioni tautologiche. Quindi manca il caso straordinario di necessità ed urgenza, che è un requisito fondamentale per l'adozione di un decreto legge. La Corte Costituzionale l'ha ricordato più volte, da ultimo con la sentenza 146 del 2024, dice testualmente che il decreto legge è uno strumento eccezionale e che deve preesistere una situazione di fatto che comporta la necessità e urgenza, e questo è un requisito di validità costituzionale, perché in gioco, come accennavo prima, ed è la struttura della forma di governo, con quanto si ripercuote poi sulla forma di Stato, perché la separazione dei poteri è un requisito fondamentale per la limitazione del potere. Certo. La limitazione del potere è uno degli assi portanti di una democrazia costituzionale.
Tra un momento entreremo nel merito di questo decreto. Certo che quello che colpisce ancora, sentendo anche il suo racconto, Alessandra Agostino, è appunto quanti disastri riesce a fare il governo in un testo, in un unico testo, mettere in discussione principi importanti come quelli di cui lei ci ha parlato. Daniela Padoan, lei ha scritto in un articolo pubblicato nella serie che sono pubblicati sull'Osservatorio sull'autoritarismo di libertà e giustizia, sul vostro sito è possibile andare a consultare poi gli articoli, le interviste che ci sono e che fanno parte appunto dei documenti dell'Osservatorio sull'autoritarismo. Lei ha scritto un articolo in cui dice che con questo decreto sulla cosiddetta sicurezza l'autoritarismo in questo paese si fa sistema. Allora, intuisco l'importanza dell'affermazione, ci dica che cosa vuol dire ancora di più nel dettaglio. Non la sento più, Padoan. Eccoci, adesso sì, adesso la sento.
Adesso
perfetto.
Mi sente meglio.
Benissimo.
Forse sì, sicuramente noi siamo in un momento molto, molto importante e delicato, perché è evidente l'attacco alla democrazia rappresentativa, alla separazione dei poteri, a quello che è il controllo reciproco dei poteri. E c'è una lezione che fa sì che noi sappiamo quali sono le democrazie reali, le democrazie non formali. E il concetto di fondo è quello che deve vigere un controllo reciproco dei poteri. Cioè, In sostanza la sovranità non è mai tutta intera, vive di equilibri, vive di pesi e contrappesi e vive di contrasti regolati tra il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, cioè quella che noi chiamiamo normalmente dialettica democratica. Ecco qui, soprattutto con il progetto di riforma costituzionale chiamato premierato, ma anche con tutti i dispositivi di questo decreto e con le modalità ricordate dalla professoressa Agostino di svuotamento delle prerogative del Parlamento, noi siamo di fronte a un modello, a una modalità che ci dice della crisi di un sistema. Noi in questo momento siamo di fronte all'affermazione che l'investitura popolare conferita al governo coincida con la piena sovranità e in realtà questo va contro la tradizione moderna della democrazia costituzionale, va contro le premesse, i capisaldi di Montesquieu, di John Locke. È molto complicato questo passaggio e questo è il motivo per cui appunto sia in quell'articolo che lei ha ricordato, sia in tutto il lavoro dell'Osservatorio Autoritarismo, che coinvolge ormai più di 250 tra intellettuali, docenti universitari e cittadini, ecco, noi intendiamo porre la questione che non solo all'estero, non solo Trump, non solo Milei, che sono gli oggetti delle preoccupazioni mediatiche sull'autoritarismo, ma anche in Italia sta succedendo qualcosa rispetto a cui noi siamo chiamati ad agire, siamo chiamati a dare testimonianza e sostanzialmente siamo chiamati a sapere che in un passaggio storico ciascuno di noi poi dirà che cosa ha fatto, cosa non ha fatto.
Certo, allora adesso ritorniamo a questi aspetti tra un momento, perché Alessandra Agostino ci può aiutare, costituzionalista all'Università di Torino, ci può aiutare anche a decodificare alcune parti di stretto contenuto di merito di questo decreto. Sono 39 i suoi articoli, qui leggo soltanto i titoli di due capoversi di questo decreto, professoressa Agostino. Stretta sulle manifestazioni, c'è un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Questo qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. Prenda nota, professoressa, perché poi su questo le voglio dire, chiedere che cosa cambia rispetto alla situazione attuale. E l'altra questione è simile nel merito, è il cosiddetto blocco stradale e norma anti-Gandhi. È una mostruosità giornalistica questa di averla chiamata norma anti-Gandhi, Agostino.
Allora, no, non direi che sono purtroppo mostruosità giornalistiche, ma sono mostruosità giuridiche. Allora, è un decreto questo che per il suo contenuto anche è profondamente incostituzionale, non solo per le modalità di adozione e in particolar modo per il punto che sottolineava lei, che io sintetizzerei con criminalizzazione del dissenso e della protesta, ma anche per il passaggio che segna dallo stato sociale allo stato penale e per tutta una serie di discriminazioni e privilegi che introduce. Ma parto dalla criminalizzazione del senso, recependo le sue sollecitazioni. Allora, partiamo da un presupposto: il conflitto è nell'essenza della democrazia. La democrazia prevede proprio l'espressione in forma pacifica, ovviamente, del conflitto. E il dissenso, lo diceva Bobbio, è un elemento necessario all'interno di una democrazia. Il reato che lei citava, il blocco stradale, è una tipica in realtà forma di protesta. Il blocco stradale è la tipica manifestazione utilizzata, il tipico modo di protesta utilizzato dagli studenti, dalle studentesse che escono dall'università, dai lavoratori e lavoratrici che escono da una fabbrica, cioè è l'attraversare la strada o la piazza semplicemente con il proprio corpo, e quindi è un modo per esprimere dissenso, disagio sociale, conflitto nel mondo del lavoro, e questo è riconducibile a precisi diritti costituzionali, lo sciopero, l'articolo 40, la riunione, articolo 17, la manifestazione del pensiero, articolo 21. È un reato dal forte significato simbolico, appunto stigmatizzare e inserire nella sfera penale il diritto di protesta. ma è anche un reato che ha un forte significato, un forte effetto deterrente ed intimidatorio. Anche qui uso un'espressione un po' forte, ma secondo me rende quello che è, ahimè, la realtà. Cioè si ragiona proprio un po' di un'intimidazione istituzionale in questo modo, perché è vero che non potranno essere perseguiti tutti coloro che compiono un blocco stradale, ma lo sarà qualcuno, e questo esercita un effetto deterrente, intimidatorio nei confronti di altri. Lo stesso per la norma che citava lei. Perché un aggravante quando i reati sono compiuti in manifestazioni? Cioè la manifestazione, il corteo, il presidio sono espressione di quella partecipazione effettiva che all'interno della Costituzione costituisce un fine e un obiettivo, l'articolo 3 della Costituzione. Per cui c'è questo intento forte di criminalizzare proprio l'immagine della protesta, del dissenso, anche ad esempio quando espresso nei confronti di temi specifici, penso ad esempio all'aggravante che è correlata alla realizzazione di un'infrastruttura destinata all'erogazione di energie e di servizi. Questo è uno dei punti, i pochi punti che sono stati modificati, ma con un restyling molto di facciata. Questo è indice di una legislazione che è legata alla contingenza politica e chiaramente è diretta a reprimere quello che è stato il movimento No TAV o quello che può essere in futuro ad esempio il movimento No Ponte.
Quindi è una mostruosità giuridica e anche un mostruoso manifesto politico da questo punto di vista, no?
Sì. È un manifesto politico-culturale, c'è cioè una forte connotazione simbolica senza dubbio questo provvedimento. Pensiamo anche a un altro elemento che citava lei, la punizione degli atti di resistenza anche passivi, cioè la resistenza passiva. Chiaramente è una forma di espressione anche qui della propria posizione, una forma di manifestazione del pensiero. Gli atti di resistenza passiva vengono puniti in questo momento quando sono compiuti nei carceri o nei centri di detenzione per migranti, ma anche nelle strutture di accoglienza per migranti. Cioè si parte dalla punizione di questi reati nei confronti di soggetti considerati emarginati dalla società, deboli, fragili, e questo è particolarmente grave perché si toglie voce a chi già non ne ha. Anche questo è in contrasto con l'idea di una Costituzione che ha un principio di uguaglianza sostanziale, e dall'altro chiaramente costituisce un laboratorio di sperimentazione proprio perché gli emarginati destano un minore allarme sociale, per così dire.
Allora, sono le 11:19 minuti, quella che state ascoltando è Pubblica, Radio Popolare, la costituzionalista Alessandra Agostino. Per i minuti che ci restano torno adesso a Daniela Padoan di Libertà e Giustizia, perché qui c'è una questione a cui Daniela Padoan faceva già cenno un momento fa, ma vale la pena riprenderla, perché questo decreto sembra di inserirsi in un filone non solo europeo, ma potremmo dire internazionale, globale, almeno per quanto riguarda il mondo occidentale, cioè quello che vede la concentrazione del potere come un dato sostenuto da quelle destre sovraniste che oggi sono al governo un po' in giro per il mondo. Pensate al progetto sul premierato a cui faceva riferimento anche Padoan prima, il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio di quel progetto sono dei super uomini e delle super donne in termini di potere, confiscato in qualche modo al Presidente della Repubblica, al Parlamento. La stessa riforma sulla separazione delle carriere, anche lì vede un potere della magistratura in parte che verrebbe risucchiato da pezzi del governo, il Ministero della Giustizia, chissà forse anche il Ministero dell'Interno, una volta che quella progetto dovesse diventare legge e modificare l'attuale Costituzione. Ci muoviamo in questa direzione, Padoan, quella della concentrazione del potere, sembra essere un po' questo l'assunto.
Sì, sembra che ci sia una fascinazione delle democrazie post-liberali dell'Europa dell'Est e adesso anche di quella statunitense. Questi casi c'è un denominatore comune, lo stiamo vedendo in Argentina, lo vediamo negli Stati Uniti, l'attacco alle università, alla ricerca, naturalmente al dissenso, alla protesta, oltre che all'equilibrio dei poteri di cui dicevo prima. Ma vorrei tornare al decreto cosiddetto sicurezza, proprio perché è paradigmatico di quello che è questo disegno complessivo. È un decreto dove l'articolo 10 equipara chi occupa uno stabile a chi commette omicidio colposo sul lavoro, colpisce chi protesta, chi occupa, chi manifesta, e questo significa rendere la protesta un fatto di ordine pubblico, cioè significa cancellare la differenza tra violenza e conflitto. Noi vediamo spesso, ormai ci stiamo abituando, perché poi si procede a spallate giorno dopo giorno, a un linguaggio anche dei media, per cui si annunciano le manifestazioni enunciando un rischio contestazione, cioè non un rischio violenza. La contestazione è già simbolicamente un rischio, quindi da reprimere, è una cosa molto pericolosa. D'altronde noi stiamo vedendo un clima che nel suo insieme definisce la direzione nella quale si vuole andare, un invito dalle più alte istituzioni a non andare a votare anziché recuperare l'astensione, una modalità ormai divenuta prassi di identificare chi protesta, ma anche di identificare persone semplicemente che danno un volantino. In tutto questo appunto ci stiamo abituando a linguaggi aggressivi, derisori, squalificanti anche nei luoghi delle istituzioni, e ci stiamo abituando alle querele continue, quindi a un clima intimidatorio anche di chi esprime il dissenso sui media. Questo chiaramente produce dei passaggi di soglia che modificano la democrazia.
Allora, io voglio concludere con due annunci, chiamiamoli così. Uno, per quanto riguarda la contestazione del merito di questo decreto, tra due giorni, sabato prossimo, 31 maggio, a Roma ci sarà una manifestazione che è stata organizzata dalla rete A Pieno Regime. 31 maggio, Roma, alle 14, in piazza Vittorio, da lì partirà un corteo che poi arriverà a Porta San Paolo. Questo, lo ripeto ancora, sabato 31 maggio, quindi fra due giorni a Roma. E poi Padoan, qui ci andiamo un po' oltre, ma comunque non lontano nel tempo, tra un paio di settimane, grosso modo, lunedì 16 giugno, l'Osservatorio Autoritarismo arriva ad un primo incontro pubblico, possiamo dire così?
Sì, questo osservatorio che ha avuto le adesioni di personaggi come Judith Butler, James Galbraith, il Nobel Giorgio Parisi, Alessandro Barbero, ha promesso nella sua dichiarazione iniziale di cominciare a strutturare delle giornate di studio nelle principali università italiane, che per ora sono la Statale a Milano, la Sapienza a Roma e l'Istituto Europeo a Firenze. Quindi noi inizieremo il 16 di giugno con un incontro alla Statale in via Festa del Perdono, sarà alle ore 15. Chi vuole venire troverà le indicazioni sul sito di Libertà Giustizia, e parleremo di autoritarismo penale e diritti costituzionali, quindi esattamente il tema di questa trasmissione. Ci saranno tra gli altri Nando Dalla Chiesa, il professor Tullio Scovazzi, professore di diritto internazionale alla Bicocca, Emilio Dolcini, professore emerito di diritto penale all'Università Statale, Marilisa D'Amico, ordinaria di diritto costituzionale all'Università Statale, Cornelli, ordinaria di criminologia, ma soprattutto ci sarà il lavoro di un gruppo di studenti che farà una restituzione nel corso di questo incontro di un percorso attorno al rischio appunto di autoritarismo del quale stiamo parlando e rispetto al quale, certo, dobbiamo trovare strumenti.
Lunedì 16 giugno dunque alla Statale di Milano. Io ricordo ancora la manifestazione invece di sabato prossimo, fra due giorni a Roma, contro il decreto sicurezza, cosiddetto sulla sicurezza di cui abbiamo parlato questa mattina. Radio Popolare sabato pomeriggio seguirà a partire dalle 15.35 la manifestazione di Roma, 15.35, Radio Popolare 31 maggio. Ringrazio le mie ospiti di questa mattina, Alessandra Algostino, costituzionalista dell'Università di Torino. Buona giornata e a presto.
Buona giornata e grazie a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Saluto e ringrazio anche Daniela Padoan, scrittrice, saggista, presidente di Libertà e Giustizia. Buona giornata anche a lei.
Grazie a tutti, arrivederci.
Sono le 11:26 minuti, Pubblica di oggi si chiude qui. Tra poco la linea andrà a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiremo domani, oggi è giovedì, no, domani non ci sentiamo sabato pomeriggio alle 15:35 per la diretta dalla manifestazione contro il decreto cosiddetto sulla sicurezza del governo Meloni. Pubblica tornerà poi la prossima settimana, non lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, ma il giorno dopo, martedì, sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.